Il ritorno della buona vecchia pirateria. Abbiamo un amico di vecchia data qua dietro.
Sì. Ah, cioè, io mi ammazzo.
Questo è il bel muletto elettronico di Emule. Emule nasceva, iniziava il progetto Emule nel ormai lontano 13 maggio, quindi è il suo compleanno, del 2002.
24 anni
mi ha insegnato prima che 24. Dal genio, diciamo, del programmatore tedesco Hendrik Breitkreutz, dovrebbe essere così la pronuncia, detto Merkur. Merkur è un programmatore che si è occupato inizialmente da solo, ma per molto tempo è andato avanti da solo a seguire questo progetto, appunto dal 2002, come sistema alternativo, ma comunque che utilizzava lo stesso sistema di Edonkey. Edonkey che non aveva avuto tantissimo successo,
no.
Per via di alcune limitazioni, che era in certo senso figlio di Napster. Che dalla nostra età era conosciuto per si usava per scaricare gli MP3 illegalmente, cioè non per forza illegalmente.
Sì. No, poi è passato a uTorrent, Pirate Bay,
Kazaa.
Sì.
Oggi si usa tanto Torrent, però Emule sta tornando un po' di moda, diciamo. Emule, giusto per ricordarci, la schermata di Emule,
che rimanevi però a ricordare,
a guardare che avanzavano piano piano. Il download non serviva per scaricare solo gli MP3, ma anche per scaricare filmati, programmi.
Sì, sperando di non scaricare virus, anche perché molta gente magari non esperta, poi carica, anche esperta, perché all'epoca comunque era si è riempito a un certo punto di virus da tutti gli
parti. Poi c'era anche il problema che si scaricavano, magari si mettevano a scaricare un film e poi si scopriva che era un altro film, un film porno, c'era di tutto. Quindi infatti poi hanno fatto un sistema di rating che ti diceva se gli altri utenti che l'avevano scaricato avevano detto se era ok il file o meno.
E poi abbiamo scoperto che anche sull'Amiga e anche i giochi copiati avevano anche dei virus pure loro.
Sì, sì, avevano dei virus.
Cose che uno dice, aveva i tempi come mai, e no, invece esistevano già.
Avevano i virus, era diciamo non tanto grave perché non essendoci ancora, quasi, almeno nell'ambiente Amiga era raro avere l'hard disk, quindi i virus rimanevano sui floppy e quindi potevano fare danno floppy per floppy invece che distruggerti tutto quello che avevi nel computer. Comunque sì, la schermata di Emule, iconica, era questa, come dici tu, ci stavamo davanti ora a aspettare che finisse il download, ne parliamo oggi liberamente.
Sì, ma io tornavo sempre, come un po' i messaggi WhatsApp, che guardi ogni volta se è arrivato o meno.
Si è letto, se sto scrivendo.
È vero.
Diciamo, potevamo parlare liberamente oggi, perché tanto se abbiamo scaricato qualcosa di illegale, ai tempi ormai è tutto in prescrizione, quindi non è.
Mai.
Emule, appunto, adesso abbiamo accennato anche a Napster, molto simile a Napster, tanto che era appunto per scaricare soltanto MP3. Emule in più aveva il vantaggio che era è parzialmente decentralizzato, quindi aveva più server a cui collegarsi, se uno andava giù si poteva collegare un altro.
Ma sì, poi il numero di server, è vero che uno non sa alla fine, perché chi anche lì non era esperto, magari sceglieva il primo link che vedeva. Invece poi c'erano i numeri di server per capire quante volte era stato condiviso, scaricato.
Sì, quanto era condiviso in quel momento, quindi anche quanto era facile scaricarlo.
Sì,
perché se ce l'aveva solo uno, bisogna aspettare che quella singola persona avesse abbastanza banda per mandare. Non è come oggi che abbiamo tutte le connessioni a 1 gigabit o più. Avevamo il modem 56k e scaricava al massimo, se non sbaglio, a circa 5 kb. Al secondo, quindi pensate, cioè per scaricare un MP3 bisogna aspettare 20 minuti.
Sì, praticamente chattavi su MSN o ICQ, mentre nel frattempo
si scaricava una canzone,
con dei difetti, poi tipo quella per esempio di Vespa Special, che c'è questo difetto,
saltava.
Però tu a quell'epoca accettavi di avere quel pezzo perché così l'ascoltavi, ce la farò.
Ma è vero che poi c'erano anche degli MP3 che tuttora noi ci aspettiamo che saltino in quel
lo vuoi, che vuoi quel problema lì, me la ricordo così.
Non è saltato,
no, è vero.
E stessa cosa penso che succedeva quando, con i vinili, quando se aveva i vinili irrigato e saltava magari sempre al nostro punto, poi dopo un po' lo senti su CD, è perfetto, dici, ma come
mai? Mia sorella ascoltava sempre, che è più vecchia di me di 11 anni, una storia importante di Eros Ramazzotti sul vinile, ogni volta saltava tun, 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 sì. Tun, 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 che effettivamente poi registravi così. E quindi rimaneva questo difetto anche sulla cosa, però poi lo facevi saltare e procedere. Però c'era quel momento che tu registravi e rimaneva così per la vita intera.
Salutiamo Katie che ci sta seguendo e ci dice molte sorprese si trovavano sui miei, nel bene e nel male. Belle, sì. Nel bene e nel male. E Mio Logi torna comunque in auge perché grazie, diciamo, alle troppe piattaforme di streaming che ci sono oggi, la pirateria inizia un pochettino a fare di nuovo capolino, perché per un bel po' abbiamo avuto magari sotto Netflix e Prime c'era inizialmente, sì. Adesso con Disney Plus,
poi c'è la
HBO.
Scatoletta lì che poi hanno fatto dei controlli incrociati, sì, un'altra cosa di pirateria.
Anche quello, sì, è lo stesso
discorso. Guardare i film, fanno così, queste cose
sì,
qua.
Anche, sì, sì, però principalmente diciamo che ha mercato per quello. Mm-mm. Stesso discorso, magari se aveva accesso a tutte le partite di calcio, a me non interessa questa cosa, però per chi interessa, magari con un abbonamento poteva vedersi tutto il campionato, sì. La Champions, eccetera. Oggi mi dicono, appunto perché io non seguo tanto la cosa, però che se vuoi vedere tutte le partite del campionato devi fare l'abbonamento un po' a Sky, o a Now,
DAZN,
quindi bisogna comprare vari abbonamenti, alla fine viene a costare magari più di quello che costava una volta,
sì, no, e quindi
mi faccio il pezzotto.
Tra l'altro,
abbiamo già parlato in una puntata precedente, attenzione perché soprattutto se pagate per un servizio pirata, quindi non state facendo
possono fare controlli incrociati in questo, è come si deve, anzi.
Lì il reato è piuttosto grave, quindi sì. Attenzione perché
no, ma poi ci sono
solo...
stati tanti arresti, perché magari trovano chi li vende, da lì poi vanno a vedere i contatti e ritrovano chi ce l'ha, in pratica.
Sì,
no,
sì,
è
sì.
Successo perché conosco delle persone a cui è successo, proprio in Europa d'altronde, non soltanto in un paese. Quindi Francia e Italia, per lo stesso apparecchio d'altronde.
Ogni tanto fanno delle mega retate, poi vengono puniti naturalmente soprattutto chi incassa, quindi chi fornisce il servizio. Però anche chi lo utilizza può avere delle serie conseguenze perché sta appunto acquistando un servizio illegale che è diverso da scaricare qua e là dei brani, dei film, che è comunque illegale, però non c'è il lucro dietro e quindi diciamo che passa un po' più inosservato, almeno in Italia. In Germania invece mi dicono, a proposito, visto che tra l'altro Mercure è proprio del tedesco, che in Germania, stavo parlando con un cliente l'altro giorno, mi diceva che è molto pericoloso scaricare... roba coperta da copyright, sì. Anche senza scopo di lucro, perché si riscono delle multe, viene molto monitorata la cosa, quindi è facile farsi
sì, no, poi è sempre più facile con l'intelligenza artificiale anche fare dei controlli incrociati adesso,
sì.
Tra una cosa
sì,
e l'altra,
sì,
anzi, mettono la metà del tempo a trovarti, in pratica.
Sì, sì, sì. E, allora, tra l'altro una cosa interessante è che a agosto 2024 è uscito un aggiornamento di Emules, dopo che sembrava che il progetto fosse un po', diciamo, finito sottotono, non più utilizzato, voglio ricordare una cosa personale mia. Ai tempi, nel 2003-2004, io giravo su un sito, un forum, si chiamava Inky Website, che avevamo fatto anche dei raduni tra l'altro a Milano tra amici, era un gruppo di amici alla fine che ci eravamo visti in qualche occasione di scambio di file, e venne chiuso nel 2004, c'erano 20.000 utenti, quindi eravamo in buona compagnia comunque. Fatta anche lì, diciamo, una retata ai danni in quel caso degli organizzatori del sito, che era senza scopo di lucro, quindi hanno sicuramente avuto delle conseguenze, però limitate al fatto che non ci fosse nessun guadagno, e fu chiuso e non è mai più tornato. E adesso però appunto la rete Emule, diciamo, ho notato che si sta di nuovo ben popolando. Mm-mm. Insieme a quella di Torrent, di BitTorrent, che c'era tanto tempo.
C'era BitTorrent, vero, anche quello.
Perché probabilmente per colpa, diciamolo, di questo inflazionamento dei servizi di streaming.
Sì, poi è esplosa proprio, perché prima avevi una... È vero che il monopolio non è che sia una grande cosa, però lì in questo caso veramente è troppo frazionato. uno deve spendere quasi 200 euro quasi. Sì.
No, perché sono cioè, due, sì. tre, ma se abbiamo qualsiasi serie.
No,
ma
poi c'è la cosa di base, anche tipo Netflix adesso che sta aumentando tantissimo, quindi hai quella cosa di base, ma poi non basta, oltre il famiglia, quindi a questo punto sì. si allarga la famiglia.
Se vuoi vedere
però poi
4K.
Sei limitato a tot numeri, quindi fa due abbonamenti, quindi a due abbonamenti in famiglia, cioè diventa anche
comunque,
Spotify.
E comunque non riesci a vedere tutto perché ci sono... esce una nuova serie e sì. sempre sulla piattaforma che tu non hai, di cui non hai l'abbonamento,
sì, sì.
puoi avere due, tre, quattro abbonamenti sempre sulla quinta piattaforma. Quindi allora non si può dire bentornato ai Mule perché
non si può,
però rileviamo questa cosa.
Ah, però cioè bellissimo simbolo, come
il
fai
simbolo
a resistere?
È sempre stato bello, il Mule elettronico è sempre stato carinissimo. Allora, andiamo adesso su cose più lavorative.
Poi sì, abbiamo deciso di cambiare un pochettino, di sì. fare le cose più divulgative e un po' più tecniche, così sì, almeno sì. possono capire tutti.
Sì, nelle prossime settimane il format di Giro di Boa vedrete che cambia leggermente, progressivamente, andiamo più su una cosa un po' più comprensibile per tutti, mantenendo sempre, diciamo, delle parole sul lavoro che facciamo settimanalmente. Parliamo quindi, adesso non parleremo poi di altre cose, ma non facciamo il sommario completo, andiamo direttamente all'argomento. Parliamo di FluidUp, che è un nostro nuovo cliente, ne avevamo già parlato appena forse
sì,
nella scorsa
sì, sì.
puntata.
Però non c'erano esempi grafici.
Non avevamo ancora parlato con il lavoro.
Sì, anzi ancora è un montaggio in locale, quindi non posso mostrarvelo in azione in realtà. Avrei potuto fare un Figma per simulare. Ma in realtà io spesso lavorando con aziende industriali non c'è sempre tutto il giro, il tempo di fare la bozza su Figma con tutte le, tutti gli esempi e quindi di conseguenza si passa direttamente dall'esempio grafico al montaggio tecnico. Anzi lì c'è il montaggio grafico, poi ci sono stati i commenti del cliente che abbiamo fatto e abbiamo deciso che non andavano fatte altre bozze perché giustamente volevano un esempio proprio realistico e da lì abbiamo fatto, cioè ho già iniziato il montaggio, però per il momento vi mostro soltanto l'aspetto grafico, questa è la scheda prodotto però.
Tu mi mandi le immagini, okay, io
contrario.
Le metto nell'ordine di cui dicevo.
No, no, e quindi in questo caso per esempio hanno voluto allontanarsi dal sito standard con lo slider iniziale, cioè il slider iniziale vuol dire la carrellata di immagini che si vedono di solito, e passare alle categorie che poi menu scendendo vengono ricoperte, il menu scenderà sopra il sito e se vai su prodotti si riaprirà questa carrellata di categorie. Cose particolari in questo caso, loro hanno avuto l'esigenza quindi di avere 6 macro categorie senza sottocategorie, però la cosa un po' particolare sul montaggio grafico è che praticamente dovranno inserire l'immagine della valvola e del circuito rappresentante della categoria, non del prodotto
sì.
in questo caso. Che è una cosa particolare perché di solito tu usi un'immagine sola e quindi a questo punto se c'è la valvola sola c'è solo questo, invece se c'è il circuito apparirà anche questo, perché per loro ovviamente chi lavora in questo campo ha questo punto di riferimento che fa capire subito di cosa si tratta.
Sì, naturalmente questo è un sito di presentazione di prodotti che si rivolge a chi usa questi prodotti.
Sì, loro hanno una cura grafica, una cura sull'estetica più che grafica, ovviamente perché è rarissimo nel mondo industriale, di solito non hanno questa cura per la foto del prodotto o per la grafica in sé, quindi in questo caso mi forniscono sia l'immagine statica con trasparenze, sia il circuito, sia il 3D, che lì in questo caso nelle bozze non si vedrà, però viene poi inserito poi nella scheda prodotto, ovviamente prodotti in evidenza. Solita cosa, loro hanno voluto invece in questo caso mettere in evidenza subito carrello cuore, però non c'è il prezzo perché questa sarebbe la versione non logata, poi quando sei praticamente logato, che il sistema capisce che sei logato, tu avrai poi accesso ai prezzi, listini i prezzi differenziati da un utente all'altro, da una sì. tipologia di utenza. Poi vedi tutti i prodotti, il banner in questo caso lo vogliono sotto, abbiamo sempre i login di sicurezza, cioè nel senso per mostrare affidabilità, consegne, qualità,
sì,
poi sotto l'iscrizione alla newsletter, footer solito, perché lì in questo caso va bene mostrare i partner Confindustria perché dà una credibilità.
Sì, c'è un'autorevolezza.
Ok, poi scheda prodotto.
La scheda prodotto, ecco.
La scheda prodotto, allora la cosa che, le due particolarità di questa scheda è che praticamente loro hanno bisogno, hanno la volontà anzi, di mettere il 3D in evidenza, cosa che io avevo messo in piccolo, invece poi sto creando un sistema di con l'immagine principale, una galleria sopra in cui ci sono le foto che accompagnano la foto principale, il circuito e poi ci sarà il 3D che sarà messo come un'immagine, sarà la prima immagine della scheda prodotto in cui potrai proprio girare il 3D in tempo reale.
Cliccando sul...
Sì, che lì in questo caso il formato era step, che era un po' particolare, che poi ho dovuto convertire, che bisogna fare una conversione per poi entrarlo sul sistema, fare in modo che tu inserisci soltanto il file e poi in automatico ti esce il render da girare.
Diciamo, per il web.
Altra particolarità di questa scheda è che loro praticamente secondo quantità, tipologia di prodotto, zona dove ti trovi, può cambiare il tempo di consegna in diretta. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è di invertire la scelta della dimensione quantità.
Sì.
Così da lì lui vede l'utente logato dove si trova e da lì poi appariranno sotto i blocchi, box grigi, indicando ovviamente la disponibilità di questa dimensione, il tempo di consegna di questo prodotto selezionato e ovviamente poi il terzo è più simbolico.
Beh, l'affidabilità è sempre 100%.
Sì, 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 sì. Quindi attivi dimensione, attivi quantità e poi da lì sotto i box in automatico cambiano i dati in tempo reale. E così poi quando manda il carrello cioè l'utente sa già quanto gli costa, anche lì il prezzo appare solo se sei logato.
E quanto tempo serve per ricevere
la consegna. E ovviamente più inserisci i prodotti, più ovviamente il carrello poi avrà una tempistica di consegna standard in realtà, perché se compri solo un prodotto ovviamente avrai quella consegna lì. Poi non so se fare poi il paragone di vedere se magari sono tre prodotti a due giorni di consegna, a questo punto sono due giorni di consegna.
Se ne comprassi uno in meno magari è una consegna.
Sì, quindi questo è da vedere sulla complessità, se vale la pena, ecco, perché anche lì bisogna capire, magari è bello fare delle cose un po' particolari, ma devono essere anche valide.
Sì, e poi devono essere anche, diciamo, invoglianti di comprare più prodotti, non meno, quindi potrebbe essere controproducente.
Sì. Lì ovviamente poi prodotti suggeriti, che erano chiamati ovviamente all'inizio correlati, ma hanno preferito suggeriti perché anche lì si possono cambiare diciture e anche lì cambieremo di nuovo mettendo valvola, fotocircuito, prezzo e sempre con scopri di più, scompare, icona carrello, icona preferiti. Sotto poi tengo la stabilità del footer e ovviamente categoria prodotto, perché sotto c'è il percorso, sopra piuttosto c'è il percorso, che vediamo home valvole unidirezionali. Se uno clicca su valvole unidirezionali, ovviamente ci sarà la scheda con tutti i prodotti della categoria, con i filtri a sinistra, che in questo caso i filtri saranno per prezzi, sicuramente dimensioni, perché devo ancora farlo, prezzi, dimensioni e basta in realtà, perché i tempi di consegna finché non li abbiamo selezionati non possiamo saperlo.
Non possiamo filtrare per quello, certo.
E quindi non basta così, in realtà lì ho magari gli ultimi inseriti in questo caso se vogliamo vedere, però in realtà in questo caso il cliente ha un'idea precisa di quello che vuole, quindi non gli interessa se l'ultimo inserito, lui gli interessa poter fare una ricerca che sia sempre disponibile, anche lì in questo caso il menu scendendo avremo sempre la ricerca a disposizione, la ricerca che va a cercare nei codici, titoli, descrizioni, in tutto il sito in generale, quindi per fare in modo di aiutare il cliente a trovare subito il prodotto che gli interessa.
Anche perché questi prodotti comunque vengono, cioè loro producono queste valvole.
Sì, poi in più non c'è una marca, in questo caso non c'è un problema di fare i brand, che di solito ci sono i brand, invece in questo caso li fanno loro, quindi cioè non...
Quindi no, il problema della disponibilità non c'è in un certo senso, perché se mancano vengono prodotte.
Sì, c'è una cosa degli stock un po' diversa anche.
Sì, quindi è come spesso succede, ci sono delle difficoltà in meno, ma quindi delle difficoltà in più, cioè vai gestito in modo
diverso.
Sì,
poi bisogna vedere magari nelle condizioni di vendita, parlare dei tempi di produzione in questo caso. Lì in questo è più una cosa legale.
Cioè questi prodotti non sono mai
danneggiati o
esauriti, perché se finiscono loro li riproducono e quindi c'è da aspettare magari un attimo per la produzione, però non vanno... non ci sono il magazzino vuoto, no, se no, è vuoto no. Viene riempito.
Tocca a te.
Allora, parliamo, torniamo un attimo sull'attualità, quindi. Allora, Spotify, un ambiente, diciamo, che non è esattamente lavorativo per noi.
Non Shopify.
Tanto Spotify mi è venuto in mente adesso questa cosa, che è stata la prima azienda, pochi mesi fa, a dichiarare che i loro programmatori non stanno più programmando da mesi perché usano tanto intelligenza artificiale per sviluppare tutto.
Sì, che questo poi, vabbè, questo magari possiamo parlarne in estensione.
No, perché questo qua è legato a questa notizia, perché Spotify, aveva una notizia qua, me l'ho segnato, che introducing verified by Spotify, cioè la spunta, quella che conosciamo già su Instagram, su Facebook, eccetera, la spunta blu per chi dice questo utente verificato, verrà introdotto anche da Spotify per i brani, per gli artisti in realtà, per indicare che l'artista è vero, è una persona in carne e ossa e non è fatto con l'intelligenza artificiale, sì. Perché su Spotify c'è da questo grosso problema, c'è stata un'ondata enorme di nuovi brani, album interi, artisti interi che vengono, che hanno anche tantissimi ascolti magari,
sì, no, è vero.
E sono interamente finti. Alcuni di questi artisti hanno anche dei profili social esterni per far finta che siano veri, quindi hanno foto, video di loro che si esibiscono, e quindi si giurerebbe che siano effettivamente veri. E quasi impossibile, soprattutto se il brano è fatto molto bene, fatto con una buona intelligenza artificiale, distinguere se è veramente una persona o meno che sta suonando, sta cantando. Cioè. E quindi Spotify ha introdotto questa cosa, probabilmente ci lucrerà anche sopra, ma è comunque un servizio in più effettivamente, con cui farà una verifica personale con l'artista, che dovrà, penso, mandare selfie, registrazioni, di pronunciare delle parole,
o cioè magari dei video mentre
i documenti, chiederà di mandare i documenti. Adesso non è ancora chiarissimo, c'è la notizia qua sul blog, il newsroom chiamano, di ufficiali di Spotify, dove dice adesso verrà introdotta questa cosa, verrà fatto un rolling out progressivo. Quindi adesso non c'è ancora questa cosa, però la vedremo apparire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. La spunta, in questo caso verde, visto che Spotify è tutto verde, che ci certificherà che stiamo ascoltando un artista vero e non finto.
Mi aggancerei a Cursor in questo caso. No, è Cursor? No. Come si chiama?
Dipende di cosa vuoi parlare.
Della musica, delle canzoni.
Suno,
che è una cosa carina però, perché in realtà non puoi usare le canzoni vere per i riferimenti, però se uno gli piace anche creare musica, perché comunque non è che sia una cosa vietata, nel senso, se viene anche fatto in modo ragionato può anche servire, si può aiutare comunque a creare canzoni sul tipo vocale, sullo stile.
Sì.
Effettivamente tu gli dici magari io posso cantare questa, mi viene bene, lui ti aiuta a trovare un genere, una vocalità, poi anche avevamo fatto con dei suoni, avevamo registrato,
sì,
il parlato,
poi a certi artisti magari cantato. Lo utilizzano, artisti veri lo utilizzano magari per farsi fare una base anche soltanto di batteria, se non
per esempio io voglio cantare con la mia voce ma su una canzone fatta dall'intelligenza artificiale, quindi tu magari te la fai creare su misura, magari cantata dall'intelligenza artificiale, però poi te la togli la voce e te la ricanti sopra per fare dei tuoi testi, perché magari inizi così e poi magari crei anche i tuoi testi capendo il funzionamento per la creazione del testo. È vero che ci sono dei corsi, workshop per questo, però in realtà anche è bello, perché se uno vuole un po' crearsi un ambiente musicale è un'opportunità.
Molti artisti, molte persone che vivono magari di musica stanno anche facendo così, si fanno, magari scrivono un testo,
sì.
E si fanno comporre la musica da Suno, ad esempio, Suno è il più famoso comunque,
sì.
Ce ne sono anche altri, e poi possono togliere la voce e cantarci sopra, quindi cantano comunque una propria canzone che hanno scritto loro, almeno per quanto riguarda le parole, su una musica creata dall'intelligenza artificiale,
sì.
Cantando con la propria voce, quindi ci sono anche delle versioni ibride,
e
diciamo,
in questo
di
caso
cose.
Non so, per le versioni ibride come fanno su Spotify, su Shopify, mio Dio.
Penso che almeno la richiesta adesso, appunto, è appena uscita la notizia, quindi è ancora tutto nel dubbio, penso che sia richiesto che almeno ci sia una persona vera che ha fatto una performance di qualche tipo nel brano, quindi almeno magari musica fatta con la I, ma poi c'è una persona in carne e ossa che ha cantato, almeno.
Si bisogna vedere i criteri, bisognerebbe leggere un po' le regole su cosa
penso che le stiano ancora
vietano.
Scrivendo in realtà, quindi perché sì, è vero che... Ecco, per esempio, l'esempio che facevo prima, mi faccio fare dall'intelligenza artificiale solo la base di batteria, perché non ho una batteria, non suona la batteria, poi io sono sopra la chitarra e il basso e ci canto, e quella non è un brano fatto dall'intelligenza artificiale, sì, semplicemente quello che si faceva prima con un sintetizzatore elettronico si fa adesso facendolo fare direttamente alla IMA. Sono sfumature che è difficile effettivamente discernere. Staremo a vedere cosa succederà. Comunque, sì, secondo me è una cosa buona questa, perché... distinguere, magari io mi posso anche ascoltare con piacere musica fatta con la I, però devo sapere
ma anche
che
un po' un
musica...
divertimento, dice, magari ti dicevo, vediamo se questa è quella e poi scopri se c'è il bollino o meno.
Sì, bisogna farlo anche in radio questa cosa, perché più volte con te anche abbiamo ascoltato, c'era passato in radio delle musiche, diciamo, secondo me questa è fatta con la I e non era su Spotify, era trasmessa da una radio nazionale. Comunque ci stiamo già facendo un po' l'orecchio come le immagini, no?
Sì.
Vediamo le immagini fatte con la IA, alcune persone, tra cui io mi pregio di essere tra queste, molto spesso diciamo questa è fatta con la IA, e poi è fatta con la IA, sì, effettivamente, perché c'è quello stile che è difficile da descrivere, non saprei dire, vedo un'immagine, vedo, dico, è fatta chiaramente, palesemente con la IA, però non ti saprei dire perché, magari non c'è il dettaglio.
Sì,
però...
beh, spesso lo vedi negli occhi, nei riflessi, c'è... Cioè...
No, ma io dico anche
se poi i riflessi li fa realistici.
Un menù, ad esempio, a pranzo.
Ah, sì, no, questo, ma perché lo stile è lo stesso. Se hai un minimo di memoria fotografica, un pochettino, dice
in
questa è uguale
caso,
all'altra.
Vedi, queste scritte, adesso una delle tante cose, scritta centrale fatta un po' curva, con tutto appunto centrato, con tanti stacchi l'immagine, poi di nuovo la scritta, quello, però quello è un dettaglio, però nel complesso tu la vedi e dici, questa è la stessa cosa con l'immagine, con la musica. Ci sono certi brani che inizio a sentire che dico, ma questa qua, a me non mi sembra una musica vera.
No, il peggio è quando fai le basi, cioè che tu hai creato questi brani, che effettivamente ci sono delle vocalità disumane, che cioè praticamente c'è un salto da una cosa all'altra, dici ok, vabbè, un umano stesso non potrebbe farlo e lì la riconosci in questo caso.
E oltre le ottave che può fare un essere umano, sì, cioè, cerca di essere diciamo credibile, ma ogni tanto si lascia andare. Chiudiamo,
con...
e siamo anche in tempo,
sì,
con Tom Carr.
È un'altra cosa tecnica invece,
un'altra cosa tecnica,
antica e nuova.
Torniamo al... ne abbiamo già parlato brevemente l'altro giorno, anche in questo caso era appena partito il lavoro, quindi ancora non avevamo niente di concreto. Adesso ce l'abbiamo perché siamo andati in produzione oggi, tra l'altro, quindi freschissima la questione. Il sito di Tom Carr non l'abbiamo realizzato noi, ci abbiamo lavorato sopra in questo caso. Tra l'altro lo sviluppatore che se ne occupa è stato molto gentile. È giusto
cosa
dirlo,
rara.
È giusto dirlo quando succede, perché purtroppo è raro che... quando ci siano, in questo caso non è un passaggio di consegna, ci siamo sovrapposti al suo lavoro e quindi c'è sempre il problema del, diciamo, diplomatico, no? Di entrare, e lui è stato disponibilissimo e gentilissimo, quindi complimenti, grazie, perché non è veramente una cosa di tutti i giorni. Dicevo, il sito di Tom Carr fatto non da noi, integra, sempre non fatto da noi, questo sfogliatore, potremmo dire, di prodotti, dedicato ai rivenditori, quindi qua c'entra soltanto chi ha l'abilitazione per accedere appunto al listino. Qua abbiamo fatto una ricerca banale AB, che è un codice fornitore, quindi escono tantissimi prodotti e questa cosa c'era già. Noi abbiamo aggiunto alcune funzioni, tra cui la possibilità di aggiungere la foto, e questo ve ne parlo tra un attimo, la possibilità di inserire una descrizione più estesa. Adesso qua ne ho messa una, diciamo, di demo per il cliente, per capire come appare, perché prima appunto queste descrizioni, diciamo, non sono marketing, quindi non ti spiegano esattamente cos'è il prodotto. Almeno qua c'è la possibilità di descrivere un po' cos'è, ma soprattutto la possibilità, a parte, beh, abbiamo aggiunto anche questa barra di scorrimento in alto, perché prima era soltanto in basso, quando ci sono così tanti prodotti arrivare fino in fondo.
Ah, sì, bisognerebbe sovrapporla
sì, infatti sovrapporla,
ah, no, c'è,
rimane
c'è
qua,
okay.
Cioè io se scorro, questa è una piccola cosetta di front-end, se io scorro la barra di scorrimento orizzontale rimane comunque qua in alto.
Usabile, ok.
In fondo appunto la parte principale è questa nuova colonna ordine, che permette al rivenditore che è già conosciuto per Tom Carr, quindi hanno già dei rapporti commerciali, di inserire direttamente nell'ordine, ad esempio, questo prodotto, anche inserendo una quantità. Clicco, mi viene l'ordine rapido che si apre qua sotto, mettiamo ancora due articoli, ci clicco, si apre il riepilogo, quindi quello che in un e-commerce si chiama carrello, questo sì. È un riepilogo soltanto di un ordine che facciamo al volo, con vabbè, il dettaglio, il totale, la possibilità di però togliere i prodotti. Facciamo. Adesso non lo facciamo, sennò poi andiamo in crisi, dicono, ma perché mi ordino da solo, perché qua sono collegato con il loro stesso account. Possibilità di inserire naturalmente delle note sì. personali, tipo non consegnare la prossima settimana. Quando clicco su invia ordine, viene naturalmente registrato questo ordine, partono mail a quattro indirizzi diversi, che sono appunto le loro mail per il magazzino, gestione dei rivenditori, eccetera. E viene anche registrato nel back office che andiamo a vedere.
Ma cosa c'è di particolare però questa cosa? Perché questo spiegato così sembra sempre il solito e-commerce, no?
Adesso ci arrivo, perché mi collego poi a questa cosa. Allora, se andiamo su, scusate, sono andato su gli ordini normali, andiamo su, qua abbiamo le descrizioni estese. Le descrizioni estese sono quelle che vediamo prima, no? La descrizione marketing.
Che potremmo importare da Excel in una botta sola, volendo. Facendo un bel Excelino.
Sì, intanto ho già predisposto qua una cosa, che l'importo rapido batch, dove si può incollare un CSV, in questo caso, sì. con codice descrizione, così via.
È bellissimo.
Si possono importare, quindi si può comporre in Excel e poi fare copia e incolla.
Ok.
Volevo ancora far vedere, ecco, gli ordini rapidi e il riepilogo di quello, questo è un ordine che ho fatto io di prova. Descrizione estesa è quello che stavamo guardando. Quello che manca da dire, che mi collego a quello che volevi dire tu, è che allora per il caricamento di queste immagini qua che abbiamo visto adesso, che si possono anche ingrandire.
Wow!
Una funzione, diciamo, che non è che se... Non fa rimanere a bocca aperta, però è comunque indispensabile. Allora, queste... ecco come arrivo a questo discorso. Queste immagini qua, per fare veloce, ci siamo messi d'accordo con il cliente che vengono chiamate... con il codice del prodotto .jpg. Abbiamo aperto abbiamo chiesto al collega che si occupa del server di aprire un account FTP, che è un sistema per il caricamento rapido di immagini, che punti direttamente ad una cartella che abbiamo definito, in modo tale che loro preparano tutte queste immagini sul proprio computer, quindi codice prodotto .jpg, poi le caricano in blocco in FTP, e queste appaiono automaticamente nell'elenco di cui stiamo parlando adesso. Oltre a questo account FTP, ce n'era già un altro, perché nasce da qua l'idea, un altro in cui c'è soltanto dentro un file CSV. File CSV, per chi non se intende,
un è un Excel.
File, diciamo, chiamiamolo un Excel. Questo file di Excel arriva da un server S400.
IBM.
IBM S400.
Che è una cosa forza, IBM, vecchia, però...
Che è vecchia, che...
Stabile.
Però funziona ancora molto bene, quindi questo server è all'interno della sede del cliente e viene fatta, gestisce tutto il magazzino.
Sì, quindi gli ordini, tutto, fatturazione.
Sì, dal magazzino alla conclusione dell'ordine, alla gestione delle anagrafiche dei clienti, eccetera. Con quelle belle vecchie interfacce col testo verde su sfondo nero, no? E viene tuttora utilizzato con soddisfazione dal cliente, giustamente, perché il sistema appunto è stabile,
è super
completo,
stabile, sì, sì.
Ha tutto quello che gli serve. Viene soltanto esportato questo file verso il sito, che stavamo vedendo prima, che va a popolare quell'elenco con ricerca.
A cui ci si può agganciare poi per aggiungere altri dati.
Quindi da lì è interessante sapere che appunto da un server S400 c'è un'esportazione, in questo caso giornaliera, di questo file Excel sul sito.
Sì.
Questo file viene utilizzato come se fosse un database del sito, quindi è ricercabile, come ho visto, per codice prodotto, per descrizione, per nome del prodotto e così via. E adesso è anche possibile fare, con queste
aggiunte
funzioni che abbiamo aggiunto,
di dati.
La possibilità di aggiungere le immagini e poi ordinare, cioè inviare un ordine di interno, quindi non è un ordine che paga online, quindi
sì.
È il rivenditore che
sì, perché nel mondo industriale anche lì spesso non si paga come con PayPal, o altri metodi elettronici, di solito si continua a fare o a mano o bonifico,
sì.
È un altro funzionamento, cioè funziona in modo diverso.
E, diciamo, da un server di altri tempi, diciamo, siamo arrivati a fare il giro, no? Quindi poi questi ordini diventeranno poi degli ordini veri e propri e verranno inseriti nel S400. A proposito di questo, io concludo. nella mail che arriva, adesso non abbiamo potuto vedere perché sarebbe arrivata a tutti, nella mail che arriva viene allegato anche un file di nuovo CSV che descrive l'ordine. Descrive l'ordine ed è possibile, adesso in questo momento ci dobbiamo ancora mettere d'accordo con chi gestisce l'S400 presso Toncar, si farà una procedura poi di importazione di quel file CSV per far diventare quell'ordine un ordine all'interno dell'S400. Quindi abbiamo il circolo, no? Il circolo è concluso, dei dati che escono vengono fruiti sul web, quindi su sistemi contemporanei, e tornano di nuovo nell'S400. Volevo salutare Luciano che ci sta seguendo. Ciao Luciano, che dice: ma noi non facciamo musica con la I, giusto?
No, no.
Io non ne faccio proprio, veramente.
No,
però...
in realtà sì, tu hai fatto un album su Spotify, però,
sì, però non,
per
non voglio, però non voglio dire chi, come si chiama l'album, perché vorrei scoprire se qualcuno riesce appunto a scoprirlo.
A capirlo, quindi. Sì. No, no.
L'ho mandato soltanto a qualche amico il link a quell'album. Poi voglio vedere anche se Spotify poi mi becca e mi dice...
Sì, no, noi siamo obbligati a giocare con queste cose in realtà, perché ci permette anche di poterci lavorare e di anche di anticipare anche richieste di lavoro dei clienti o anche evitare di usare, ok, ho imparato che c'è questo, ma io ti propongo quell'altro... perché so che si può fare così senza la I.
Assolutamente, sì sì.
Quindi bisogna, per proteggersi di una cosa, bisogna impararla bene invece. Sempre una cosa che nell'informatica...
Conosci il tuo nemico.
Sì.
Che ti dice, è una sfida. Sì, appunto, è una sfida. Voglio vedere se scoprite che album ho realizzato. Pubblicato legalmente, perché non c'è niente di illegale, su Spotify. Quindi cercate...
Regalerò una birra a chi lo trova.
No, non è musica rock, però, perché visto che Katie sa che voi siete tutti rock, non è un album rock.
Attenzione.
È come Indovina Chi, no? Che togli le tessere.
Io cercherei un nome, qualcosa del genere, su Spotify.
Beh, non è facile comunque, perché non è... No, in realtà è caricato a nome mio, quindi volendo, non saprei nemmeno io come trovarlo, però il mio nome da qualche parte c'è. Va bene, abbiamo finito, siamo anche un po' in ritardo,
sì.
E speriamo di avervi tenuto compagnia più del solito, perché oggi sì. Siamo stati un po' più appunto contemporanei su notizie, cercheremo di essere più o meno così anche nelle prossime puntate. Adesso ci spostiamo con il format un po' più sulle news, su quello che può interessare un po' a tutti, oltre che i nostri clienti,
sì.
Speriamo, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Sì.
Ciao a tutti, buona serata.